Ragazzi, in questo episodio parliamo con Nicola Colle, più conosciuto come Hill Trainer sui social, sta soprattutto su Instagram, su YouTube e infatti lo seguo. Penso da più o meno un annetto, mette fuori molta informazione su dieta e allenamento. E oggi però non parliamo di quello, parliamo invece del suo percorso, del suo Kaizen, del suo miglioramento continuo, di come è andato ad essere un ragazzo che lavorava come dipendente in un'impresa, a costruire la sua impresa, a costruire il suo business e il percorso e tutti gli ingredienti che ci sono stati dietro. Spero che sia utile, spero che sia informativo e che possa essere ispirazione per alcuni di voi se vogliono fare un passo simile. Non mi resta che lasciarvi al podcast. Enjoy!
Oh, ce l'abbiamo fatta! Oh.
Allora, come stai?
Bene, io tutto bene. Finalmente riusciamo a fare una conversazione.
Porca vacca, finalmente, sì.
Che io penso che ho iniziato a seguirti da, secondo me, un anno.
Sicuramente.
Sicuramente.
Sì.
E seguo tutto quello che fai sui social e queste cose qua. E, mi fa molto molto piacere, anzi grazie per essere venuto, così facciamo una chiacchierata.
Ma figurati, grazie a te, anzi.
E ci conosciamo e mi farebbe un sacco piacere veramente parlare anche del tuo percorso. Ah, sento dietro.
Senti la bimba,
qua dietro. Saluta.
Alzi, amore.
Ciao, saluti a casa. Sì. Saluti a tutti.
Aspetta. Qui. Andiamo.
Eccola ciao, qui. Ciao.
La incredibile. Piccola bimba.
Incredibile.
Ciao, tata.
Bellissima. È bellissimo. Com'è stato come step? Grosso step, no?
Molto, molto grosso. Impegnativo. Diciamo che io ho 28 anni. 29 mm-hmm. quest'anno, a fine anno. Mm-hmm. Tu quanti anni hai?
25, compiuti da gennaio.
25.
Sì.
Cazzarola. Siamo abbastanza vicini comunque come età.
Sì, però penso che il fatto di avere già appunto una figlia, tutto così, deve cambiare tutto, eh?
Assolutamente sì. Sì, diciamo che negli ultimi anni ci sono stati cambiamenti parecchio importanti.
Calcola che tipo avevo iniziato a fare i podcast e tipo avevo provato a farli un pochino più strutturati, però tipo, cioè, a me mi sarebbe piaciuto molto fare questa, tra virgolette, conversazione dal vivo. Perché poi dal vivo è molto certo. più semplice tipo relazionarsi e tipo ci possiamo parlare più facilmente, però non si può. State in zona rossa voi di nuovo?
Allora, qui siamo in zona gialla, se non sbaglio. Mm-hmm. Tu confermi? Perché personalmente non guardo mai le notizie, le news, lascio stare, nel senso, tanto qui alla fine non si capisce mai niente, perché un giorno è zona gialla, un giorno è zona rossa, un giorno è zona arancione, che non si sa mai come funziona. E lì invece com'è che è la situazione?
Allora, qua, calcolo innanzitutto che tipo io ho i miei nonni a Bergamo, quindi non è lontanissimo, penso, da dove state voi, o comunque in Lombardia, là vicino, sì. E qua invece a Lussemburgo ci stanno delle restrizioni, c'è ancora il coprifuoco, bar e ristoranti sono chiusi, però come hai visto la palestra è aperta, su prenotazione, secondo me la stanno gestendo molto molto bene. La popolazione non è grande, quindi relativamente parlando i casi sono alti, ma in realtà sono solo tipo 150 in più al giorno, che rispetto all'Italia.
Sì. Qua viaggiamo su altri numeri proprio.
sì, quindi devo dire che ci sta, non c'è l'obbligo di mascherina all'aperto, quindi si può vivere abbastanza, direi. Sì.
Che questo comunque è una grandissima cosa, nel senso togliere l'obbligo della mascherina all'aperto dovrebbero farlo probabilmente anche qui nei paesi più piccoli, perché alla fine in città ci può anche stare, tipo in città come Milano, in città magari come Roma, in città molto molto affollate, che quando liberi comunque le persone, sì, anche all'aperto c'è comunque il rischio, mentre invece a mio avviso in paesini più piccoli come dove vivo io ha senso fin là, diciamo, usare la mascherina. Assolutamente sì.
È molto strano, perché pensare che tipo è da un anno comunque, o quasi, o un po' di più, magari chi lo sa, fra qualche mese sarà più di un anno, che siamo tipo in questa sorta di situazione dove, è strano.
Dove sembrava che dovesse finire tutto in tre mesi e invece vero, in realtà è un anno, è proprio quasi un anno.
Sì. È incredibile.
Incredibile. Io non avrei mai pensato, ti giuro, che chiudessero tipo le palestre o... Cioè, quando c'è stato un po' il sentore, ho detto, vabbè, magari le chiudono per una settimana, due settimane. Infatti poi ho riguardato anche le storie che facevo effettivamente agli albori, proprio tipo a febbraio, dicevo, vabbè, dai, in tranquillità, magari chiudono una settimana, due, così come effettivamente credevano anche i politici, chi ci governa in sostanza... E invece poi in realtà si è protratta veramente. Io ho un'amica che c'ha anche la palestra qui vicino. E
sua proprio?
Poveretti.
Sua?
Sì, sì, sì. E sono chiusi da fine ottobre. Quindi a me dispiace veramente, cioè dispiace chiaramente per noi, per chi non può usufruire purtroppo delle palestre, ma secondo me se la passano molto peggio le persone che magari sono proprio titolari di palestra. Cioè quella è proprio una situazione molto, molto tosta da vivere,
sì.
Ecco.
Sì, alla fine anche perché sia io che te, e solo per presentare un po' a Nicola, tu pure sei soprattutto un personal trainer online, quindi segui molti clienti. Tutti?
Sì, sì, sì. 100% solo online. Ed esclusivamente online. 100% online. Ormai è da giugno 2019 che ho mollato tutti i clienti che seguivo anche dal vivo. Alla fine ne seguivo pochette dal vivo. Principalmente volevo sviluppare la mia attività online, era proprio il mio sogno fin da quando ho mollato il lavoro a tempo indeterminato tanto ambito che avevo prima. E appunto è stata sicuramente una scelta molto azzeccata anche in questo periodo, ovviamente, in cui le palestre sono chiuse. Comunque online l'attività continua ad andare molto molto bene. Anche tu comunque fai ancora coaching online, suppongo.
Sì, sì, io anch'io ho soprattutto cose, cioè no, quasi 100% esclusivamente online. Non ti nego che appunto magari un anno fa, che non si sapeva ancora, appunto magari si pensava che la chiusura delle palestre sarebbe stata, ok, chiudiamo per un mese e mezzo, ok, tutti i workout a casa, perfetto. Poi le persone con cui lavoro io è soprattutto improntato molto sulla palestra, proprio anche come pesi pesanti, queste cose qua.
Infatti.
E quindi decisamente ho notato piano piano, mese dopo mese, che tipo più c'è, più non si sa e c'è incertezza su quando riapro, quando non riapro, e ovviamente anche io un pochino la mia attività è stata colpita sicuramente, però come dici tu, sicuramente non come altre persone, tipo bar, ristoranti o palestre, impianti che hanno proprio bisogno di persone fisicamente lì.
E comunque sì, ristoranti, palestre, sono state molto più colpite rispetto a chi magari aveva la possibilità, anche l'alternativa di lavorare online.
Sì.
Perché passare da tot, magari incassi, con un flusso comunque di dipendenti, eccetera, eccetera, a chiudere addirittura e doverti pagare l'affitto del locale dove non hai purtroppo entrate e gli aiuti sono quelli che sono, credo che sia un bello scoglio da superare, ti forgia tantissimo sicuramente.
E soprattutto pensando anche a, secondo me, dove andremo più in avanti, secondo me ci ritroviamo sempre più virtuali, tutto proprio.
Ma sicuramente, questo è, questo è garantito. E secondo il mio punto di vista, chiunque magari opera anche in settore fitness, ma anche al di fuori, deve comunque crearsi il paracadute online, che nel caso in cui ci sia qualsiasi problematica dal vivo, che devi per forza di cose chiudere la palestra, il locale o qualsiasi cosa, comunque avere un mini paracadute, giusto per avere un'entrata, secondo il mio punto di vista, perché alla fine purtroppo se gli aiuti dall'esterno non arrivano, dobbiamo cercare noi di farci coraggio e crearci il nostro piano B, ecco.
No, hai super ragione, secondo me io e te abbiamo un sacco di cose in comune e anche per questo mi faceva un sacco piacere parlarne. Io ti chiederei, se puoi, di descriverci un po' tutto quello che è stato, cioè come è iniziato, come si è evoluto, proprio tipo il tuo percorso, se possiamo andare ai primi passi, perché anch'io, cioè, so che è una storia lunga, dici tutta la storia.
Assolutamente sì, allora cercherò di essere più breve possibile perché
abbiamo
potremmo
tutto
parlare
il tempo.
Per ore, vai. Come credo per la tua storia.
Sì.
Comunque, sicuramente è tutto partito da un, passami il termine, non accettare te stesso, perché alla fine tutto parte da lì, che sia fisicamente o che sia comunque anche di base mentalmente, perché comunque diciamo che portare avanti una crescita personale, a mio avviso, significa anche portare avanti una crescita fisica, che comunque è sempre legata alla crescita mentale. Comunque di base il tutto è partito quando finisco la scuola, mi trovo il mio lavoro a tempo indeterminato, per fortuna, ero tutto contento.
La scuola, liceo anni. O università?
Allora, io ho fatto fino in quinta superiore, quindi sono praticamente perito meccanico, quindi ho fatto la parte di meccanica. Tecnica. Volevo fare l'università, ho iniziato ingegneria e dopo poco ho mollato perché effettivamente non volevo più gravare sui miei genitori, avrei potuto effettivamente, se mi impegnavo, mi trovavo il lavoretto, eccetera, eccetera, contribuire, però effettivamente sentivo questa necessità di dipendere da me stesso e basta. Ok, quindi questo è stato quello che ha fatto scaturire tutto. Ho trovato un lavoro anche decente, cioè nel senso era un gran bel lavoro, nel senso comunque progettazione meccanica di principalmente occhiali, quindi sono entrato in un'azienda di progettazione, ecco, che beh, comunque si può fare il nome tranquillamente, che è Luxottica, che è dove lavoravo per Del Vecchio sostanzialmente in passato. E niente, mi sono ritrovato dopo 2 anni con lavoro a tempo indeterminato a star sempre seduto su una scrivania e sicuramente il corpo ne risente, cioè comunque facevo un po' di movimento ma non tanto quanto ne facevo finché andavo a scuola, perché comunque passi da le 5 ore al mattino, poi pomeriggio studi, ma c'è comunque il tempo di goderti la vita, perché comunque andavo in skate, facevo tante attività, facevo i miei giri in bici, andavo a correre, mi tenevo sempre comunque in movimento. A quel punto mi sono ritrovato che era
stai fisso.
Un disastro, per forza, perché comunque lavoravo a 40 km da casa, quindi un'ora di tragitto andata, un'ora di tragitto al ritorno. Uscivo di casa alle 6:30 del mattino perché iniziavo alle 7:30, finivo alle 4:30, 5:30 perché magari facevo anche i miei straordinari, arrivavo a casa alle 5:30, 6:30 di sera e quindi capisci bene che suppongo che anche molti vivono tutt'oggi questa situazione e purtroppo potevo dedicare poco tempo a qual era la mia passione. Vedevo che anche colleghi eccetera che erano lì anche da 10 anni, 5 anni, 15 anni, erano mezzi, anche qui passano in termini depressi, nel senso non gli piaceva ciò che stavano facendo, non andava bene il capo, non andava bene questo, non andava bene quello, e lì ho detto, secondo il mio punto di vista, non voglio arrivare a 35-40 anni in queste condizioni, ok? Soprattutto anche da un punto di vista fisico, oltre che mentale.
Tu, posso chiederti, tu a questo punto avevi 20 qualcosa anni? 21,
assolutamente.
22?
Assolutamente, guarda, quando effettivamente mi sono reso conto, avevo sui 21 anni.
Ok.
Quindi 20, 21
anni. E già andavi in palestra? O andavi...
Già andavo in palestra, già facevo qualcosina, ma più che altro ho incominciato a 19 anni già a fare un corso di personal trainer, quindi già lì si era un po' battuta la strada su quello che volevo fare. Sono partito facendo un corso con un osteopata, un ragazzo molto bravo qui della zona, che mi ha fatto proprio lui un corso fatto come si deve su un ripasso, diciamo, di anatomia, fisiologia, alimentazione, con tanto di test, eccetera, eccetera. E lui l'aveva fatto tipo a 4-5 ragazzi, perché lui gestiva questa palestra, che appunto è quella che adesso è della mia amica, e sono partito da lì. Nel senso, ho incominciato a fare come secondo lavoro qualche oretta in palestra, quindi ai 20 anni, 21 anni, facevo 3 sere a settimana, dalle 7 di sera fino alle 10. Quindi la mia giornata era strutturata, 6:30 del mattino, esco di casa, vado al lavoro, tornavo alle 5:30, 6 a casa, mi facevo una bistecca di pollo e un po' di riso, correvo direttamente in palestra, facevo le mie 3 ore fino alle 10, 10:30, in base all'ora in cui si chiudeva, tornavo a casa, dormivo. Lavoravo tutto il giorno, quindi era proprio una settimana molto, molto, molto stancante, perché comunque vedevo anche i miei colleghi o comunque i miei amici che la sera finivano il lavoro, andavano a farsi l'aperitivo, andavano a farsi cavoli loro, in sostanza c'avevano la ragazza e tutto. Io c'avevo la fidanzata ancora al tempo e potevo dedicarle 2 sere a settimana, non di più, perché ovviamente lavorando anche in palestra era questo il mio stile di vita.
Certo, e ti posso chiedere, cioè, due cose. La prima è tipo, quando hai iniziato a lavorare in palestra, era perché avevi realizzato che anche l'altra parte, che era lavorare appunto come perito meccanico o comunque nel design, queste cose qua, già sapevi che ti interessava, ma fino a un certo punto, e tipo non ti dava 100% soddisfazione, tipo magari ti dava 50-60%, ma poi eri tipo, se è solo questa la mia vita, non mi sta bene. E quindi hai iniziato la palestra per quello?
Esatto, questo è proprio il concetto riassunto. Nel senso, sentivo che non mi piaceva quello che facevo chiaramente come perito meccanico, quindi la parte di progettazione. Per me un lavoro troppo statico, troppo sedentario, poco dinamico, e quindi mi ha portato proprio anche lui a voler desiderare qualcosa d'altro. Quindi poi ho capito appunto che questa passione poteva darmi qualche entrata, e allora ho detto vabbè, proviamo. Io ho provato, e in realtà poi quando ero in palestra le 3 ore volavano come tipo i 2 minuti. Cioè nel senso, quando arrivavo in ufficio la mattina non vedevo l'ora che arrivassero le 10:30 per fare la pausa, non vedevo l'ora che arrivasse mezzogiorno e mezzo per andare a mangiare. Cioè quando incominci secondo me a contare le ore che passano, a contare il tempo e lo scandisci tutti i giorni in questo modo, lì secondo il mio punto di vista c'è qualcosa da cambiare nella vita. Mentre invece quando entravo in palestra la sera, ti dico, 3 ore volavano in 2 minuti, cioè volavano tutta la sera, mi divertivo un sacco, ti crei anche il tuo gruppo di persone appassionate che vogliono costantemente migliorare e ti alleni insieme a loro poi. Cioè era diventato veramente un passatempo, e a quel punto ho detto cavolo, ma perché non farne il primo lavoro, cioè visto che comunque mi piace, per quale motivo devo continuare a stare con un contratto a tempo indeterminato in un posto che non mi piace, distante da casa, eccetera eccetera, non perché fosse distante da casa ma comunque scomodo, cioè o mi trasferivo vicino all'azienda ma poi ero distante dalla palestra in cui lavoravo, e quindi facendo 2 conti non conveniva, ecco.
Certo. E com'è stata tipo la transizione? Perché so sempre che solitamente, cioè, hai fatto tutto di botto e hai detto ora mi butto dall'altra parte, o hai fatto una sorta di hai aspettato che magari il lavoro della palestra salisse un po' di più, dici ok, lo posso veramente fare, e quindi poi hai fatto il passaggio. La transizione com'è stata?
Allora,
e quanto ci hai messo?
Allora, la transizione è proprio stata che ho fatto un corso con Miletto nel 2017, mi pare, 2016, e a quel tempo ancora lavoravo in palestra come secondo lavoro e avevo incominciato a seguire anche qualche cliente come personal trainer, proprio, quindi proprio fisicamente one to one. A casa dei miei genitori avevo la sbarra delle trazioni, la parallele, 2 manubri, un po' di cosettine, e così facevo venire lì anche qualche cliente. A quel punto ho detto, siccome il lavoro orario comunque, siccome dovevo ottimizzare i tempi perché le ore a disposizione mie erano pochissime, ho detto il lavoro orario comunque ti permette di guadagnare quel qualcosa in più rispetto all'andare in palestra. E a quel punto ho detto tolgo qualche ora in palestra e aumento qualche ora di personal trainer dal vivo. Cosa ho fatto? Faccio il corso con Umberto Miletto perché ho detto cavolo, lì qui adesso voglio cercare di far solo il personal trainer. Quindi diciamo che volevo fare la transizione dal lavoro in palestra al lavoro di personal trainer, perché avevo capito che dai 6 agli 8 euro all'ora, con tutto il rispetto per il denaro, con tutto il rispetto per tutto, assolutamente, però per me, per quello che comunque a me piace, era molto difficile. Cioè, oltretutto avevi anche un'insicurezza, perché sei abituato con un contratto a tempo indeterminato da una parte e dall'altra non c'è neanche la sicurezza che comunque la palestra possa andare bene, perché comunque in un paesino di 10.000 abitanti, 20.000 abitanti, comunque le cose non sai mai come possono andare. E soprattutto ho visto la possibilità di poter fare personal trainer. Quindi faccio questo corso. Nel momento in cui mi hanno fatto mettere giù qual era l'idea della mia vita, quindi da un punto di vista lavorativo, ti giuro, io a quel punto c'era da scegliere fra coach online, personal trainer, tutte le varie possibilità, non so, istruttore di calisthenics, qualsiasi cosa. L'unica che ho escluso è stato il coaching online. Cioè, veramente, cioè, quello assurda. È stato assurdo. Io ho detto mai, ho detto non farò mai il coach online. Cioè, tu pensa, e io lì mi sono fatto il mio esercizietto, ho detto ok, faccio il personal trainer dal vivo. Parto facendo appunto il personal trainer dal vivo, mi faccio i miei 3-4 clienti la sera dopo lavoro, e a quel punto ragiono e ho detto ok, bellissimo, fantastico, stupendo, però devo incominciare a fare qualcosa per farmi conoscere, perché comunque per mollare un lavoro non posso permettermi di avere 3-4 clienti e basta. Quindi a quel punto, con il primo lavoro, mi stavo accantonando del denaro che mi sarebbe servito poi per vivere nel momento in cui avrei mollato il lavoro a tempo indeterminato. E ho voluto fare oltretutto una scelta e mettermi ancora di più alla prova, cioè già non mi bastava e voglio, cioè ho voluto proprio fare quel passo in più, ovvero sono andato a convivere. Quindi ti paghi l'affitto e a quel punto sei costretto per forza di cose a portarti a casa del denaro per restare in affitto. E quello mi ha fatto fare lo step successivo, Ovvero a quel punto ho detto, perfetto, io adesso devo cercare di pagarmi l'affitto, devo cercare di pagarmi da vivere e devo trovare il modo, cioè devo trovare il modo di svincolarmi da ciò che non mi piace, fare ciò che mi piace e effettivamente portarmi a casa, portare a casa, insomma, a tutta la famiglia, quel che si può, la pagnotta alla fine del mese. Certo. Parto con Instagram e quindi ho detto adesso voglio farmi conoscere qui in zona. Sono partito proprio senza neanche pensare al coaching online su Instagram. Mm-hmm. Ho detto ok, dai, parto a buttare qualche contenuto, inizio a fare qualche infografica, che ho visto che comunque nel 2017 andavano parecchio. Mm-hmm. E inizio a fare qualche infografica. A quel punto avevo 25 anni, quindi più o meno siamo arrivati quasi al punto di svolta, che in realtà c'era già, che però non avevo ancora visto, ecco.
Quindi però tu sei stato qua, quindi comunque 2-3 anni al lavoro, diciamo, lo dico di ufficio, comunque il lavoro, sì, più sedentario, stabile, così, e tu per 2-3 anni stavi comunque ogni giorno, presumo, pensando tipo, quando riesco a mollare sta cosa? Era così?
Bravissimo, bravissimo, così. Incredibile. Mi svegliavo la mattina con la voglia di mollare. Perché ti dico, ho fatto 7 anni in quell'azienda, 7 anni in quell'azienda, sì, dai 18 ai 25 ho lavorato in quell'azienda e nel frattempo, come ho appena detto, continuavo a fare corsi, continuavo a studiare, allenarmi, provare, testare, far di tutto. E praticamente, niente, parto su Instagram, incomincio a fare i primi contenuti, vedo che comunque incominciano a piacere. E allora a questo punto ho detto, ok, adesso provo a farmi vedere anche in video, cioè nel senso, fai conto che avevo il mio profilino da 3.000-4.000 follower, e ho detto, cavolo, comunque questi ragazzi e ragazze vedono i contenuti che pubblico, ma non mi vedono mai in faccia, effettivamente, perché con le infografiche non ti vedono in faccia. Incomincio a fare le prime storie, perché comunque abbiamo anche la fortuna di poter fare delle storie che sono corte, quindi se ti vergogni, intanto le metti, e poi fra 24 ore, vabbè,
spariscono.
Poi, insomma, spariscono, esatto, quindi cioè, non è il video su YouTube che per forza di cose resta lì, magari vita natural durante, a meno che non lo togli. Le storie alla fine durano 24 ore. Allora sono partito con le prime storie parlate, cioè ogni tanto me le riguardo anche per motivarmi, per renderti conto che ogni giorno devi sempre cercare di fare qualcosa di meglio rispetto al giorno prima, e questo ti porta effettivamente a costruire i tuoi risultati. Perché effettivamente ciò su cui noi abbiamo il controllo sono le nostre giornate e non la nostra vita in generale. Di conseguenza, a mio avviso, migliorare ogni singolo giorno ti porta poi effettivamente a fare quello che desideri della tua vita.
Certo.
E le prime storie appunto sono state veramente incredibili, perché poi anche dei colleghi, oltretutto anche amici che sono ancora amici, li conosco ancora adesso, cosa hanno fatto? Hanno incominciato a vedere la persona che stava, fra virgolette, spiccando un po' il volo fuori dalla normalità, e c'era qualcuno che capiva il mio essere, capiva quello che volevo fare, mentre invece il 95% delle persone ovviamente non capiva quello che volevo fare. E a quel punto la reazione comune è incominciare a, fra virgolette, prenderti in giro. Sfotterti. Cioè quando entravi in ufficio, tipo, scusa, un termine un po' dialettale, guarda il personal trainer, guarda Instagram, certo, l'influencer, l'aspirante influencer. Ho detto, cavolo. D'altronde quello è assolutamente un passaggio da fare per chi, e suppongo che l'hai fatto anche tu quel passaggio,
certo,
per chi, per forza di cose, per sì, chi vuole riuscire a far qualcosa di diverso.
Se devi fare delle cose, diciamo, appunto, che sono diverse dalla media, diverse dallo status quo, secondo me c'è proprio quel periodo che è la resistenza iniziale, ed è proprio lì che la gente, appunto, se sei una persona che ti interessa così tanto di cosa pensano gli altri, avrai molte difficoltà. Devi proprio iniziare a uscire dal comfort zone e accettare il fatto che ci saranno gli altri che giudicano, ma poi sono proprio loro che magari tornano fra tipo 2-3 anni, come sono sicuro anche per te, e ti chiedono favori, e come hai fatto questo, come hai fatto quest'altro, siamo amici, non ci dimentichiamo,
Bravissimo, bravissimo. Hai proprio centrato il punto, perché poi quando vedono che comunque tu ce la fai nel tuo piccolo a costruirti qualcosa, vedono che effettivamente funziona e vedono che stai andando veramente alla grande, a quel punto poi arrivano e ma come hai fatto? Ma voglio anch'io, ma voglio anch'io lasciare il lavoro, ma spiegami, ma qual è il segreto, qual è il trucco? Quando in realtà invece il trucco, il segreto è proprio fare qualcosa di diverso da ciò che è la descrizione della normalità, ecco.
Sì, secondo me però bisogna anche dire che io non penso che sia il percorso che hai fatto tu, che è molto simile a quello che ho fatto anch'io, non penso sia per tutti, e infatti non voglio farlo sembrare che è per tutti, però decisamente se c'è qualcuno che ascolta e, come hai detto te, se anche solo c'è una piccola insoddisfazione nella vita con quello che stai facendo tu in questo momento preciso, fa sempre bene pensare, ok, che succede se io continuo per questa strada fra 10 anni? Tipo, perché è poi lì che succedono, tipo, sai, in inglese si dicono midlife crisis, no? Le crisi di mezza età.
Esatto.
E queste cose succedono perché, tipo, magari c'è una serie di cose che tu fai finta, no, vabbè, è così, non ci posso fare niente, e piano piano ti costruisci tutta una cosa e, tipo, realizzi solamente dopo 10 anni che dici, cavolo, ho sbagliato tutto, avrei dovuto fare un'altra cosa.
Bravissimo.
Però il percorso che abbiamo fatto io e te, che hai fatto te, appunto, deve esserci un po' un fuoco interno. Cioè, devi essere appassionato di un'altra cosa. Devi essere abbastanza forte da, ok, da oggi non mi frega più niente di quello che dice tizio di qua, eh? Pure se sono amici, anzi, amici e familiari, sono sicuro che è soprattutto la cosa ancora più difficile, è tipo fare quel passo dove, cavolo, pure i miei amici, pure i miei familiari magari mi sfottono, oppure quello che è. Eppure continuare per la tua strada perché c'hai tipo un po' una visione, sai cosa vuoi te, e tipo quindi decidi di andare per quel percorso.
Assolutamente d'accordo, proprio nel pieno, perché ti dico, l'unica persona che effettivamente mi supportava in quello che io volevo fare era mia madre, cioè ad esempio mio padre, che è uno che è un po' più impaurito, diciamo, dal testare, dal buttarsi, dal fare, eccetera, lui mi diceva, guarda che c'è un lavoro a tempo indeterminato, guarda che dice la paga sicura,
certo,
non far cavolate, vuoi farti anche una famiglia, vuoi riuscire a far questo, vuoi... riuscire a far quello e probabilmente se molli quella realtà non ce la farai. E effettivamente dopo anche mio fratello comunque aveva la tendenza a proteggermi, comunque loro lo fanno perché ti vogliono bene, cioè soprattutto i familiari lo fanno perché ti vogliono bene, vogliono proteggerti.
Certo.
E sostanzialmente è stato proprio così, soprattutto quando ho fatto il passo di mollare, proprio il giorno in cui sono andato a licenziare.
Raccontaci un po'.
Mamma mia, è stato veramente super, cioè quel giorno, a parte che ho trovato, il primo giorno che volevo andare a licenziarmi, in realtà sono arrivato negli uffici dove vai sostanzialmente a licenziarti e non potevo farlo, non avevo capito per quale motivo, mi dicevano che dovevo portare altre carte, che dovevo fare qualcosa, vabbè. Poi comunque ho sistemato e quindi cioè, mi ero già preparato, ero già proiettato a farlo. Arrivo a casa e ho detto no, si vede che probabilmente è un segno del destino, ho detto, a questo punto non devo farlo. E mi ricordo che era il lunedì. Il martedì ho detto basta, non mi licenzio, resto ancora in questo posto. Ti giuro, cioè, ero proprio fuori, cioè è stata veramente una scelta difficile, molto, molto hard. Esatto. Sì. Arriva il venerdì, ho detto basta, il lunedì vado e mi licenzio. Infatti il lunedì poi effettivamente sono andato, il ragazzo da cui mi sono andato praticamente per licenziarmi continuava a dirmi, ma sei veramente certo della scelta che stai facendo? Cavolo, io sì, sono sicurissimo, cioè, tipo ero mezzo impaurito perché non sapevo neanche io effettivamente come poteva andare, perché funziona assolutamente così. Sì. E lui mi fa, guarda che anche mio figlio ha mollato, dopo si è pentito, e poi anche, cioè, praticamente trovi resistenze ovunque quando vuoi fare un salto di questo tipo. Niente, ho insistito finché finalmente ho fatto quella firma. E il giorno dopo è arrivata la comunicazione in azienda e tipo 2 giorni dopo basta, ero già fuori perché c'è il discorso del patto di non concorrenza, non sapevano se andavo in un'altra azienda, certo, eccetera, eccetera. Certo. Quindi sostanzialmente mi hanno subito fatto fuori. Avevo anche il mio gruppetto di progettisti, quindi ero anche responsabile perché poi dopo 4 anni ero responsabile di un gruppo di progettazione e nel giro di un attimo, pum, sono letteralmente sparito, sì, esatto. Però mi sono tolto veramente un macigno, cioè io quel giorno ho sentito proprio dal petto qualcosa che effettivamente mi è uscito, mi sono tolto proprio un macigno grande come una
casa. Bello, che bello. È una sensazione appunto che non ti accorgi nemmeno che avevi quel macigno, finché poi quando fai tipo passi e tipo dici, per qualche motivo non sono più così stressato. Mi avevano tutti detto che dovrei essere più stressato, più in ansia, invece adesso mi sono liberato di un peso incredibile,
esatto.
No?
Esatto.
Pazzesco.
Esatto, infatti poi... Vai.
No, poi ti lascio continuare, ti avrei detto, volevo chiedere, ma semplicemente per capire io, anche perché penso sempre a chi ascolta e non quello che stiamo dicendo non è semplicemente anche tu, se mo c'hai una passione e c'hai un lavoro, decidi di punto in bianco, lascia il lavoro e vai per la tua passione, non è quello, c'è un po' più di pensiero, un po' più di struttura, un po' più di... Sono sicuro che tu hai fatto questi ragionamenti del tipo, ok, queste sono le mie spese mensili, mi metto da parte un tot, quanto resisto pure se non riesco a fare niente? Avrei fatto una certa cosa così? O hai lasciato... No,
io avevo calcolato di tenere in banca i soldi che mi servivano per vivere, pagandomi l'affitto, pagandomi il cibo, pagando tutto quello che serviva per 24 mesi. Quindi effettivamente mi ero messo via quella cifra e poi avanzavo ancora. Cioè, nel senso, ho proprio fatto i 2 anni prima di mollare il lavoro, accantonavo quasi tutto. Cioè, nel senso, stavo attentissimo a qualsiasi cosa, perché secondo me quando tu vuoi fare all-in su una tua idea, su un tuo progetto, su qualcosa, devi proprio fare all-in. Cioè, devi prepararti alle rinunce di tantissime cose, che sia se vuoi rivoluzionare il tuo fisico, che sia se vuoi cambiare il lavoro, sai bene che dovrai fare 100 rinunce magari per fare una cosa fatta bene. Poi sono proprio tipo rinunce che fai anche volentieri.
Sì, sono tipo i sacrifici che, tra virgolette, dico i sacrifici che tutti poi, tutte le persone che arrivano a un certo livello, sai che sono arrivate a un certo livello perché hanno fatto dei sacrifici. È quella la cosa bella, che io ero sicuro, tipo, anche con te possiamo fare una conversazione, pure se non ci siamo mai conosciuti dal vivo, ma perché ci saranno così tante cose che quando tu mi dici, mi svegliavo alle 6:30 e andavo a dormire alle 11:00, e sai, sì, per quanto l'hai fatto per 2 anni, sì, sono queste cose comuni che sono sacrifici che devi fare, perché non riesci, abbiamo tutti alla fine 24 ore, dobbiamo dormire tutti... Proviamo sette ore.
Esatto, quello che si riesce.
e quindi poi appunto tutte le altre ore, se già tu c'hai un lavoro, che è comunque un lavoro dove devi andare fisicamente in ufficio, in più c'hai la cosa della palestra, in più c'hai altri clienti di coaching, qualche sacrificio lo devi fare, e molto spesso arriva appunto dal... Sicuramente da magari prima non stavi così attento alle spese, uscivi, compravi ristorante, bar, birre, quello che è.
E anche pagavi da bere a tutti gli amici, sempre
esatto.
E infatti è proprio stato, cioè, lo switch c'è stato quando sono passato dall'uscire, perché comunque a me piaceva uscire costantemente con gli amici, praticamente tutte le sere, tutti i sabati, tutte le domeniche, fai le tue
abbiamo
feste,
tutti
eccetera,
fatto.
Eccetera. Esatto. Quando ho fatto lo switch, effettivamente ho trovato veramente tantissimo tempo da investire su me stesso, sui miei progetti, sulle mie idee, proprio la sera, perché era proprio il momento in cui riuscivo a fare qualcosa, perché appunto lì a casa la sera ti metti lì, preparavo le infografiche per i giorni seguenti, mi preparavo le idee, scrivevo, prendevo dei libri che avevo letto, studiato magari delle nozioni, delle cose che potevano interessare al mio pubblico, cercavo cosa voleva effettivamente il pubblico in quel periodo, chiaramente perché noi dobbiamo dare al mercato quello che il mercato richiede, altrimenti se tu fai tutto di testa tua, non c'è poco da fare, ecco.
Certo, devi pensare un pochino. E quindi, allora, torniamo un attimo indietro. Il giorno che hai lasciato e poi, tipo, cosa hai fatto nei giorni successivi?
Beh, i giorni successivi, sarò sincero, anche lì, cioè, ti togli un macigno da una parte e... Nel mio caso avevo paura effettivamente poi di non farcela, perché poi tu sei abituato dalle 6:30 del mattino alle 5:30, 6:30 della sera ad essere fuori casa.
Impiegato.
E quel tempo effettivamente poi era tutto libero. Cioè io gli ultimi 2 mesi prima di mollare avevo chiesto il part time. E quindi per fortuna facevo 2 giorni interi, il lunedì e il martedì, e il mercoledì alle 11:30 andavo a casa. Quindi è stato anche abbastanza graduale, l'avevo già detto al mio capo che comunque volevo mollare, quindi è stato anche sempre molto onesto, ecco. E quindi trovarti dall'avere 3-4 giorni liberi totalmente a settimana, ad avere 7 giorni liberi per dedicarti interamente al tuo lavoro, alla tua idea, è stato pazzesco, cioè è stato veramente fantastico, perché poi lì ti rendi conto effettivamente di quanto tempo hai. E le prime 3-4 settimane scrivevo tutti i giorni, ogni ora, quello che facevo. Cioè mi segnavo proprio su una sorta di book, cioè di
note.
Di note, bravissimo, ecco, mi veniva il termine. Mi segnavo proprio tutto quello che facevo in quell'ora per evitare sprechi di tempo, per evitare, per cercare proprio di dare il 100% su quello che era la mia idea. E cercare di raggiungere chiaramente i miei obiettivi, sia in termini di clienti seguiti, sia in termini di follower, ad esempio su Instagram, sia come incominciare su YouTube, sia in termini anche chiaramente economici, per cercare di arrivare almeno allo stesso livello di prima o addirittura poi superarlo, certo. Ecco.
Certo. Ci sono due cose che mi sono venute in mente. La prima è sempre che, appunto, dicono sempre, se tu ce l'hai fatta a far partire anche in piccolo un'attività senza che gli hai dedicato il 100% del tuo tempo lavorativo, quando il momento in cui fai quello switch, se riesci a mantenere la costanza e se riesci ad impegnarti, perché quella poi è anche la cosa, quando andavi in ufficio è vero che tu avevi altre persone appunto nel tuo team, però c'è, almeno per me, quando andavo in ufficio è sempre tipo, ok, devo stare qua 8 ore, non importa quanto lavoro, magari una giornata non ho da lavorare, un'altra giornata no di più, però devo stare qua 8 ore o 9 ore o quello che è, e mentre poi quando passi dall'essere da solo non c'è più nessun altro che ti dice devi fare questo, tipo sei tu esatto. Da solo che devi dire ok, ora o lo faccio o non lo fa nessuno per me.
Bravo, bravo. E infatti anche quello è uno switch importantissimo, perché poi ti rendi conto che, specialmente magari con la mentalità dopo 7 anni, anzi dopo tanti anni direi, perché secondo il mio punto di vista anche a scuola vieni un po' indottrinato, un po' abituato anche a seguire quello che ti dicono gli altri, quello che ti dice il professore, perché lui è superiore e comunque lui sa di più di te e di conseguenza tu devi fare quello che ti dice lui. Quando vai al lavoro c'è il capo che ti dice quello che devi fare e tu praticamente esegui. Quando passi da esecutore a creatore ed esecutore, c'è anche lì un cambiamento pazzesco da fare.
Sì, sì, sì. Forza. Bello.
Sì, yeah, assolutamente.
Mi fai ripercorrere anche tutto il mio percorso, perché immagino. Noi non ci fermiamo abbastanza a pensare, no?
È vero.
Però sì, perché noi, è un po' quello, tipo anche io adesso, no? Dico, ok, sono in questa posizione e anche di questo poi volevo parlare, no? Metti che poi ti chiederò meglio come hai sviluppato anche tutto, perché presumo sia cambiato per te il modo in cui lavoravi appena hai lasciato rispetto al modo in cui lavori adesso, sia per quanto riguarda probabilmente all'inizio eri da solo e adesso magari hai costruito un po' un team o qualcosa del genere, no?
Assolutamente sì. E infatti io mi ripeto sempre che quello che facevo all'inizio non è assolutamente quello che faccio oggi e sicuramente quello che faccio oggi non sarà quello che farò fra 2 anni o fra un anno o fra 3 anni. Perché chiaramente all'inizio, diciamo, quando ho mollato il lavoro ero totalmente da solo e facevi anche certi tipi sia di contenuti, sia avevi un certo livello per seguire i clienti, che poi chiaramente migliori costantemente perché ti rendi conto dei problemi, delle falle che ci sono all'interno di un business e cerchi sempre di fare le cose nel modo migliore. Nel mio caso sono arrivato ad un certo punto che effettivamente da solo mi sono reso conto che era veramente un casino. Cioè i primi 6-7 mesi da quando ho mollato il lavoro a tempo indeterminato sono stati il top, perché comunque avevo un bacino normale di clienti gestibili per me durante il giorno.
Riesci a gestire.
Quindi, esatto, mi gestivo perché comunque avevo il tempo di fare i contenuti, di preparare magari anche meglio i video, di cercare di capire anche il mercato dove va e cercare di trovare delle soluzioni alle persone che mi chiedono appunto che hanno magari dei problemi, cercare di capire come migliorare l'engagement sui vari social per cercare chiaramente di colpire più persone possibili. Ad un certo punto direi che proprio con l'arrivo del Covid c'è stato il boom, cioè a marzo 2020, che è stato proprio l'arrivo del Covid.
Un anno fa.
Sono partito, esatto, un anno fa. Sono partito che comunque anche lì avevo già qualche centinaio di clienti e quindi era veramente ottimo e già andava alla grandissima così. quando effettivamente sono partito a fare le dirette poi su Instagram tutti i giorni, sai meglio di me che quando diamo costanza a qualcosa, certo, i risultati poi arrivano. Cioè io sono partito veramente per scherzo, cioè io ho detto, mi faceva un po' strano la situazione, perché è una situazione un po' difficile per tutti, e ho detto io metto il mio supporto, cioè faccio la mia diretta di 30-40 minuti ogni giorno, ho il doppio vantaggio, mi alleno assolutamente, perché magari ero più motivato anche a farlo con l'obbligo di farlo, perché comunque mi piace mantenere la parola, quindi dicevo ogni giorno diretta, e ogni giorno eravamo in diretta. E d'altro canto riesci comunque anche a crescere, aumenti anche l'engagement con le persone, perché comunque chiaramente una diretta è diversa rispetto a delle storie,
coinvolge di più,
dei post, coinvolge di più, esatto. E a quel punto mi sono reso conto che prepara comunque la diretta, che era già un'attività in più, fatti la tua ora di allenamento in diretta tutti insieme, monta il video su YouTube, cioè ho incominciato comunque ad aumentare ancora di più l'attività. I clienti aumentavano, perché comunque poi si allenavano a casa, di conseguenza, certo, anche lì c'è stato il boom. E sono arrivato ad un certo punto a giugno che veramente, cioè io ho detto, qua devo strutturarmi, cioè per forza
non riesco
cose,
più.
No, da solo era impossibile, perché poi le scelte sono due, secondo me: o abbassi la qualità del servizio e quindi segui tantissime persone, magari anche a favore delle tue entrate economiche, e quindi dici no, devo fare tutto io perché io faccio le cose fatte meglio, perché di solito la mentalità iniziale è quella, perché comunque ti sei abituato ad andare avanti da solo, sei abituato a non avere più nessuno a cui dare delle referenze, nessuno da gestire, dici cavolo, è veramente uno spettacolo. E a quel punto ho deciso proprio che era ora di strutturarmi con un team, con delle persone che mi dessero una mano a rispondere su Instagram, che mi dessero una mano alla preparazione delle schede, che mi dessero una mano alla gestione dei clienti su WhatsApp. E quindi lì è stato un altro punto di svolta della mia carriera, anche lavorativa, se così possiamo definirla.
E di crescita sicuramente, no?
E di
perché
crescita,
è quello. Poi passi dal gestire solamente te e il tuo tempo a gestire te, il tuo tempo e le persone.
Esatto, esatto.
E le persone, e infatti, è forse la cosa che richiede più attenzione di tutto.
Assolutamente, specialmente come noi che lavoriamo anche a distanza, perché...
Anche tu tutto a distanza... Cioè,
Sì. Esatto, sì, diciamo che comunque sono tutte persone che già avevo visto, avevo conosciuto due ragazze, le avevo conosciute a dei corsi di personal trainer che avevo fatto, e di conseguenza sapevo effettivamente chi erano, ci eravamo trovati bene quando ci eravamo visti, e quindi ho optato per loro, perché comunque mi sembrava anche giusto scegliere qualcuno che già avevo visto anche dal vivo. E appunto poi siamo partiti con il team, e una cosa fondamentale secondo il mio punto di vista è proprio la scelta delle persone, cioè la scelta della persona credo che sia la cosa più difficile da fare. Scegliere qualcuno che collabora con te è molto molto difficile, perché tu sai che sei arrivato ad un certo livello, ad un certo numero anche di clienti, a un certo tipologia di entrata, anche se così vogliamo chiamarla, economica, che chiaramente poi devi incominciare pian pianino a spartire, cioè. E scegliere la persona giusta che entri nel tuo mondo e capisca il tuo mondo e cerchi comunque di dare il massimo, perché poi un conto se lo fai per te stesso e dai il massimo, cioè quando sei effettivamente te per te dai il massimo, secondo il mio punto di vista. Quando invece incominci magari a gestire delle persone a distanza di cui non sai cosa fanno del loro tempo, lì devi proprio scegliere persone che siano mega affidabili e devi fare proprio la scelta giusta.
Mi è venuto in mente, in inglese l'avevo sentito dire, non so se sai chi è Nick Bear, non so se lo conosci. No. Vabbè, è questo bodybuilder trasformato in maratoneta e Iron Man, e fa queste cose qua, e allo stesso tempo tipo sta costruendo il suo business degli integratori in America e fa veramente tanto, e anche lui c'ha un podcast, e a me aveva detto una cosa che mi aveva proprio fatto riflettere, che era, aveva detto, se tu vuoi andare veloce, puoi stare da solo. Tipo, se tu vuoi andare lontano, allora forse ti serve un team.
Assolutamente.
No, perché effettivamente, se tu vuoi fare tutto veloce, so sicuramente com'è. Ti svegli, ti arriva l'ispirazione di fare la grafica, tu la fai in quel momento.
Esatto.
Se c'è invece un team e dici: ah, mi è venuta ispirazione per questa grafica, puoi fare questa grafica, già lì hai perso un po' di tempo nella, diciamo, hai dovuto delegare, hai dovuto spiegare, poi magari devi controllare, eccetera, eccetera. Hai
Esatto,
perso il
esatto.
tempo, però probabilmente a lungo termine è l'unico passo, che è l'unica cosa che ti permette di effettivamente riuscire a gestire le cose. Se vuoi andare a lungo, guardando a lungo, probabilmente un team serve.
Assolutamente sì. E infatti è proprio stato anche quello, cioè, secondo il mio punto di vista è d'obbligo, cioè una persona quando vuole far partire un'attività. Anche prima, secondo me, di saturarsi, cioè, secondo me, quel passaggio del team avrei potuto farlo anche prima. Perché dopo, tu, una volta che sei saturo, c'hai anche il formare le persone, oltre che ad essere saturo, perché non è che puoi prendere i clienti e sbatterli da una parte all'altra. Cioè, in realtà, poi io ho tenuto tutti i clienti da solo e poi piano piano incominciavo attività per attività a passarla a le ragazze del mio team, ed è tutto molto 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 graduale, cioè inizialmente come su tutto non vedi i risultati. E infatti secondo me anche questo è un concetto fondamentale a portarsi a casa, ovvero che le cose secondo me che più danno soddisfazione nella vita, che più ti danno anche risultati, sono quelle che inizialmente non ti danno alcun risultato, o comunque è piccolo piccolo il risultato che tu vedi. Stessa cosa in palestra, stessa cosa su un business, su tutto quello che vogliamo andare a costruire nella nostra vita. Stessa cosa con un figlio, visto che c'ho la
Mamma mia.
bimba qui. All'inizio non vedi nulla, cioè nel senso la pancia non cresce, è tutto fermo e non sembra. Invece poi in realtà si materializza qualcosa di incredibile.
Ci sta, io non so veramente infatti come riesci a gestire tutto, perché se penso a quello che faccio io, in più ci aggiungi un figlio, wow, tanto tanto
E
tempo, è
infatti,
tanto
e
preso.
secondo me è stato anche l'arrivo di mia figlia che mi ha dato quella spinta in più per organizzarmi con un team. Perché effettivamente ero arrivato a un certo punto che lavoravo dalle 14 alle 16 ore al giorno. La mia ragazza praticamente ci vedevamo a pranzo, ciao, ciao a cena. E lì
Non
ho
era
proprio
quello,
pensato:
no.
no, 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 cioè. In realtà l'obiettivo anche di una persona che si crea una sua realtà sarebbe anche teoricamente di liberarsi un po' del tempo. Cioè, se prima lavoravo dalle 6:30 alle 6:30 della sera che arrivavo a casa e fino alle 10 di sera, effettivamente non era poi il mio obiettivo di vita, nel senso lavorare troppo non porta mai a dei risultati. Anzi, secondo il punto di vista, lavorare meno ma meglio con un team ti porta a risultati straordinari e proprio.
Certo, sto pensando, magari sarebbe interessante fra qualche settimana o mese, magari rifare un podcast in cui parliamo anche appunto del team e di come gestisci le cose
Assolutamente
quando
sì.
hai già fatto quello step, perché comunque è uno step in una carriera imprenditoriale che è molto importante. Io
Assolutamente sì.
sto sempre pensando alle persone che ascoltano e mi metto. Sto pensando a come se io ascoltassi, o come te, immagina giovane Nicola che tipo ascolta il podcast, che tipo ha bisogno di qualcosa, no? Di un consiglio pratico, per iniziare le cose. Io direi comunque per iniziare le cose, la quantità di lavoro che ci metti, perché sai, li senti questi guru anche in Italia, tipo fai soldi facilmente, fai questo, fai quest'altro e magari a buffo, per fortuna, trovi un modo e fai i soldi rapidamente, ma quello non è sostenibile, secondo me. Secondo me quello che è
Assolutamente no.
sostenibile è avere una passione e convertire quella passione in etica di lavoro per costruire un brand,
Bravo.
un marchio, perché il marchio rimane.
Esatto. E
Capito?
differenziarti soprattutto con
Sì.
questo marchio fa tutta la differenza del mondo.
Sì.
Cioè portare la tua originalità tutti i giorni su quello che dici, su quello che fai e essere coerente e costante su tutto quello che dici, quello che fai.
Certo,
È assolutamente
bello,
fondamentale, anche
sì.
perché soprattutto chi si fa, non si potrebbe neanche dire, nel senso, chi comunque va troppo veloce all'inizio, magari cerca la soluzione più facile, è tanto come chi vuole dimagrire e si prende la pillolina dimagrante. Puoi vedere i risultati nel breve periodo perché magari ti dà quella sensazione di meno fame, mangi un po' meno, di base c'è sempre il deficit calorico, però
Certo.
comunque, per quanto sostenibile, cioè resterai sempre legato a quella pillolina e dovrai per forza di cose continuare ad andare in farmacia a comprartela per quanto tempo. Cioè è molto meglio introdurre dei cibi che ti piacciono, ti godi anche, non so, la pizza, ti godi il cioccolatino ogni tanto, ti godi quello che ti piace ogni tanto, con più moderazione, però nel modo corretto e soprattutto sostenibile.
Sicuramente. Sì, è tipo è quando inizi ad apprezzare il percorso e non l'obiettivo finale che capisci. Certo, è vero, anch'io voglio arrivare all'obiettivo finale, però se tipo se ci arriva, è come quello che dicono, no? Se tipo qualcuno venisse e ti desse, vinci domani la lotteria e ti danno un botto di soldi, se non hai fatto tutta la gavetta e non hai imparato a gestire quei soldi, tu fra un anno stai come stavi prima di vincere la lotteria.
Bravissimo. Se non no, peggio, la stessa perché cosa. Ci sono persone che si sono anche impiccate, cioè persone che vincono talmente, cioè magari vincono 1 milione di euro, 500.000 euro, 300.000 euro, ma i soldi, ad esempio, amplificano quello che sono le tue emozioni. Vero. E di conseguenza se tu già di base, per nulla togliere a chi gioca all'otto, per chi gioca e gratta e vince, eccetera, ma di base c'è una piccola insoddisfazione quando una persona comunque tenta la fortuna, perché vorresti fare quel passaggio senza far fatica. E quando fai quel passaggio senza far fatica, se c'è già qualcosa di negativo, anche piccolo, magari in quell'ambito, nell'ambito magari dei soldi, semplicemente, poi averne tanti te lo amplifica di 100.000 volte, ed è per questo che ci sono stati molti anche suicidi, o comunque nell'arco di 1 o 2 anni tutti ritornano alla condizione iniziale, perché bruciano tutto e non sanno effettivamente come gestire appunto anche le finanze.
È bellissimo vedere, graduale. Sì, no, hai ragione, ed è bellissimo vedere come, secondo me, con la palestra, è bellissimo vedere come letteralmente tutto ciò che impari con la dieta, con la palestra, a seguire un percorso, realmente lo puoi applicare a tutto il resto. Cioè lo puoi applicare nel business, nella carriera, nelle relazioni. È incredibile.
Assolutamente sì. E infatti, guarda, ho fatto il video stamattina su qual è l'abitudine che mi ha cambiato la vita, quindi l'ho registrato proprio stamattina, e effettivamente per me che mi ha cambiato la vita è proprio stato l'allenamento. Cioè, io ti giuro, prima di allenarmi, prima di prendere la costanza fatta come si deve nell'allenamento, non riuscivo ad essere costante su qualcosa. Cioè, trovavo magari delle passioni, comunque ho suonato anche la batteria, andavo con lo skate, facevo comunque tante attività, però purtroppo non riuscivo a trovare la costanza giusta. Con l'allenamento invece ho incominciato a trovare la costanza, sarà anche motivato dai risultati, motivato dal fatto che volevo uscire dal mio lavoro, perché era la mia passione effettivamente allenarmi e mangiare correttamente, e quella costanza sono riuscito a trasportarla su tutte le altre aree della mia vita, che sia relazionare con la mia ragazza, quindi avere un determinato tipo di comportamento costante e coerente nel tempo, che sia con qualsiasi cosa, con il lavoro ad esempio, essere costante tutti i giorni, se mi sono comunque, se richiedo a me stesso di fare determinate cose senza troppa rigidezza, quindi senza andare fuori di testa, ma comunque essere costante e portare a termine tutti i giorni quello che ti prefissi. E secondo me è proprio questo grazie all'allenamento.
Certo, e anche poi è grazie a questo che sei arrivato al punto dove sei arrivato adesso. Esatto. Che è la forza appunto mentale, anche nelle giornate in cui magari stai un po' più tipo potrei prendermela più con calma, ho voglia, però sai che comunque ci sono delle cose che dovresti fare, e se sono priorità e sono cose che ti sei detto che avresti fatto, le fai. Poi ovviamente sono sicuro che anche tu, anche io, abbiamo tutti delle giornate in cui proprio non ci va di fare un cavolo, e quindi magari riusciamo a non fare niente per una giornata intera. Esatto. Però tipo, non lo so, ci siamo costruiti qualcosa che anche appunto la tua giornata lavorativa adesso alla fine ti piace ogni singolo giorno. Sì.
Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti mi era venuta in mente una cosa da aggiungere che adesso mi è sparita.
Sulla passione di ogni giorno, di fare quello che fai ogni giorno, che tipo ti svegli, che ti piace fare.
Esatto, e infatti giustamente come hai detto tu, ci sono delle giornate in cui magari sei poco motivato e non hai voglia di fare determinate cose, magari non c'è voglia di allenarti, magari non c'è voglia di portare avanti delle cose che devi fare, e io a quel punto mi fermo e penso sempre da dove sono partito. Cioè Se mi fermo e penso che comunque fino a 3 anni fa facevo un lavoro in azienda, in fabbrica, che non mi piaceva, che mi costringeva a fare veramente molte più attività che non mi piacevano rispetto ad oggi, a quel punto cambio subito. Cioè c'è proprio quello switch mentale, certo, che mi fa proprio dire no, cioè devo continuare in questa direzione, a me piace quello che sto facendo, e di base poi agisco e la motivazione arriva da sé.
Certo, è tipo questo equilibrio, un fine balance tra voler sempre migliorare e allo stesso punto ricordarsi ed essere grati di tutto il percorso, di dove si è partiti e del percorso, bravissimo, che si è fatto. Perché sono, esatto, sicuro che anche tu ogni giorno magari dici ok, questi erano i miei obiettivi, magari non ci sono arrivato ma ci sto vicino, non sono felice. In realtà però se riprendi tutto in tipo la scala enorme, hai fatto un percorso incredibile.
Sì. Assolutamente, assolutamente. E tanto come adesso mi ero prefissato, diciamo, uno standard di salire in organico dai 50 ai 100 follower al giorno su Instagram. Adesso in realtà tipo
io non ci sto a capire niente. Io non ci sto a capire niente.
L'algoritmo viaggia di continuo, cioè è un disastro. Cioè su Instagram, sì, ma come anche su YouTube, cioè per dirti io YouTube faccio molta più fatica a crescere. Però per fortuna comunque Instagram ho più o meno capito come funziona, non l'ha capito nessuno in realtà e neanche io non l'ho capito. Però di base vedo che determinati contenuti, determinate cose funzionano e poi sono cose che comunque esprimono anche me stesso, di conseguenza probabilmente è un social su cui io in questo momento sto andando bene. Certo. Per farti capire, quando appunto mi ero messo in testa che volevo salire dai 50 ai 100 al giorno in organico, effettivamente non riesci tutti i giorni, perché comunque c'hai dei giorni in cui vai su di 150, dei giorni in cui vai su di 22, cioè quindi è molto ballerina la situazione, però a quel punto ho pensato agli inizi, cioè agli inizi salivo di 3 follower al giorno, 5 persone
forse,
che venivano a guardare,
forse,
esatto, proprio quando mi andava bene,
però anche
arrivavo
a 57
a like sul post, ero felicissimo, quando arrivavo a 100 ero fuori di testa, quindi dico, cavolo, adesso arrivi a 100, magari nei primi 3 minuti che hai pubblicato il post,
e ancora
grato, cioè sì, grato, nel senso, alle volte secondo me più sali e più c'è anche il rischio che ti pone degli obiettivi, certo, ancora più alti, e a quel punto devi un attimo fare mente locale, pensare anche al passato e cercare di essere grato di quello che hai al giorno d'oggi, che comunque ringrazio ogni santo giorno di poter fare questo lavoro, di poter, infatti, vivere in questo modo, di poter aiutare centinaia e centinaia di persone ogni giorno.
Certo. E
è una grandissima fortuna, ringrazio costantemente ogni giorno.
Ed è proprio per quello che veramente, secondo me, appena ho iniziato a vedere anche come parlavi sulle stories così, ho detto, io so che se ci incontrassimo dal vivo saremmo amici, e ne sono sicuro.
Sicuramente.
Per il percorso simile, per il tipo come pensiamo, la mentalità, il fatto di voler sempre migliorare, ma non migliorare basta e allora buttiamo giù tutto il resto, no? Tipo migliorare ma con una certa direzione.
Esatto. No? E seguendo, soprattutto avere anche la pazienza di farlo.
Pazienza, sì. Seguendo anche la nostra integrità. Perché secondo me, esatto, quella è una cosa che si perde molto rapidamente sui social. Tipo, capisci che tipo questo è quello, il contenuto che devo fare per crescere, questo sono... e quindi, bravo, inizi a perdere un pochino tipo quello, il tuo messaggio di partenza, no?
Esatto, esatto. Infatti invece ci sono proprio dei contenuti che effettivamente potrei mettere e andrebbero molto di più, cioè ci sono tantissimi meme, tantissime cosettine che magari vanno alla grande, ma che però poi vanno a sporcare quello che è il mio messaggio. Cioè, assolutamente, secondo me infatti la crescita in modo etico è tutta un'altra cosa di una crescita magari un po' dettata anche da contenuti che tante volte si contraddicono.
Sicuramente, sicuramente. Beh, non so per quanto abbiamo parlato, ma per un bel po', eh?
Secondo me per un'oretta più o meno, sì. Sì.
Ci sta, ci sta. No, volevo, se dovessi tornare indietro, e appunto al Nicola di tipo 18-20 anni, a parte che non, cioè, se tu gli dicessi a Nicola di 18 anni che adesso saresti in questa posizione, pensi che tipo
non ci avrei mai creduto, cioè aspiravo a questo, aspiravo a una mia libertà, perché comunque io fin da quando avevo 16-17 anni, avevo una grandissima ammirazione ad esempio per Steve Jobs, al di là del fatto che possa essere simpatico o antipatico come comportamenti, ma proprio dal punto di vista imprenditoriale. Cioè, certo, io leggo anche tanto, leggo almeno un'ora, un'ora e mezza al giorno, cerco di ritagliarmi anche il tempo per leggere, e mi sono letto le biografie di Steve Jobs, di Bill Gates, comunque di imprenditori. E di conseguenza io comunque, prima ancora di leggere questi libri, aspiravo ad un qualcosa, cioè io mi immaginavo che a 22-23 anni avrei fatto qualcosa di grosso. Cioè noi tendenzialmente ci immaginiamo che di punto in bianco ci caschi dalla testa quel qualcosa di strafigo che a un certo punto in un giorno arriva e veramente lì stravolgi la tua vita. Quando invece in realtà questo qualcosa può succedere, ma non succede in un giorno, cioè succede in tanti anni. E l'unica cosa per rendertene conto è fermarti un attimo, guardare sempre da dove sei partito, ovviamente, e lì allora capisci effettivamente la trasformazione che hai avuto.
Sì. Bene, bellissimo. Hai delle cose finali che vuoi dire? Insomma, cioè, abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato
di degli tutto, inizi, sì.
Degli inizi. Esatto. Di come è stato alla fine comunque difficile, che devi sempre fare una sorta, non è veramente un salto, salto nel vuoto, perché comunque hai calcolato i rischi, ti metti da parte una certa mensilità e tipo dici ok, questa è la mia passione, potrebbe funzionare, se dedico più tempo funzionerà ancora meglio, e però hai dovuto comunque fare, superare tutto quel primo periodo di imbarazzo / persone che ti prendono in giro perché fa una cosa diversa. Quindi hai fatto letteralmente ogni singolo step che ho fatto anch'io. Sei passato da giornate alla fine lunghissime, che io chiamo il grind period, che anche io quando stavo a Manchester alla Shell facevo come te, mi svegliavo metti verso le 5:30 per stare in palestra la mattina prima di andare a lavorare, perché avevo visto che se io mettevo la palestra dopo il lavoro la palestra non sarebbe andata così bene, e quella era la mia priorità. E poi perché letteralmente se io pensavo a svegliarmi e andare in ufficio, mi veniva da piangere. Quindi dovevo tipo svegliarmi e andare in palestra, così almeno tipo mi sveglio bene.
Sì. Esatto, esatto. Che influenza anche tutta la giornata, alla fine l'inizio della tua giornata influenza tutto.
Certo. No, altre cose che ti viene da dire a chi sta ascoltando adesso? Anzi, sei arrivato fin qua, grazie mille, ti apprezziamo tanto.
Grazie mille a te Giulio, anzi ci mancherebbe, è stato veramente un gran piacere raccontare e ripercorrere anche soprattutto ciò che ho fatto, chiaramente tutto molto molto riassunto, però secondo me un messaggio che mi piacerebbe far passare è che proprio nelle difficoltà, proprio negli ostacoli, quando c'hai veramente qualcosa da superare impari tantissimo, cioè l'ostacolo, ho letto anche un libro che si chiama The Obstacle is the Way di Ryan Holiday, e veramente è un libro che chi vuole effettivamente fare quel salto in più e capire effettivamente come funzionano anche i nostri meccanismi è fondamentale, cioè proprio gli ostacoli sono la strada, quindi è proprio la strada giusta, è proprio andare a ricercare il problema e ricercare effettivamente l'ostacolo.
E secondo me se tutti i ragazzi che stanno ascoltando, se più persone in Italia, i giovani, se iniziassero a seguire questa cosa, allora secondo me veramente tipo diciamo che il futuro proprio per tutto il paese sarebbe molto più bright, come si dice, molto più luminoso, molto più...
Sì. Esatto, assolutamente sì, anche perché secondo il punto di vista, se avessimo più persone che esprimono la loro personalità, potremmo veramente andare in una direzione mille volte migliore. Invece purtroppo vedo anche molte realtà che vengono vissute, vengono anche quasi sprecate, passami il termine, e non vivendo effettivamente davvero. Cioè io ritengo veramente che la vita sia un miracolo per ognuno di noi, e quindi sprecarla facendo la vita di qualcun altro, comunque vivendo una vita che non ti piace, è assolutamente inutile, assolutamente inutile. Secondo il mio punto di vista bisogna cercare di prenderci le nostre responsabilità, fare anche dei sacrifici quando serve, delle rinunce a cose che magari anche ci piacciono, quindi anche la rinuncia magari all'aperitivo, la rinuncia a uscire spesso e volentieri con gli amici, inizialmente parlo, cioè non è che dopo deve essere tutta la tua vita, è come quando ti metti a dieta, non è che tu per tutta la vita dovrai per forza di cosa mangiare pulito al 100%, però magari i primi 2-3 mesi potresti anche aspirare a farlo per essere più motivato dai risultati, poi col tempo prendi l'abitudine, capisci che comunque tutto quello che stai facendo funziona e di conseguenza non sai più essere precisi alla perfezione, come le rinunce che fai all'inizio non sono quelle che farai anche in un futuro. Ma secondo me è molto molto importante, soprattutto all'inizio, appunto cercare di capire che le rinunce sono all'ordine del giorno.
Sì, più che, allora più che dire rinunce, diciamo che lo devi vedere come un investimento. Tu, bravo, l'investimento, esatto, in questo periodo è appunto, se vuoi stare dietro che non mangi è X, o se vuoi costruirti, diciamo, dalla tua, fare della tua passione un lavoro, quindi ci devi dedicare un sacco di tempo, devi fare un investimento, i periodi di investimento in cui quella è la tua priorità e ci saranno i sacrifici da fare. Verissimo.
Esatto, e il bello infatti sono gli interessi composti poi dell'investimento, cioè gli interessi composti che salgono ogni anno, quelli sono fantastici, cioè sono proprio quelli che poi effettivamente ti fanno sentire soddisfatto di quello che stai facendo, perché poi secondo il mio punto di vista, anche dal punto di vista di business, tu hai un percorso che magari inizialmente è lineare, poi incominci a salire, ma non è che dopo vai in rampa, cioè dopo cioè parti proprio e vai su in, in picchiata, se fai sempre le cose in modo sostenibile, etico e fatte come si deve.
Certo. Bene, Nico, grazie veramente tantissimo, è stato bello.
Grazie mille a te, Giulio.
Grazie, grazie per aver condiviso il tuo percorso. Dove ti possono trovare, sono arrivati fino adesso? I social,
Beh, su Instagram,
sito?
Come il trainer, quindi HILL/3R, o comunque vabbè, cercando anche Nicola Colle si trova il trainer. Su YouTube idem come il trainer, sito internet www.iltrainer.com, quindi ovunque praticamente basta cercare il trainer e ti trovano.
Assolutamente. Dai, grazie ancora tantissimo, grazie ragazzi per l'ascolto, ci vediamo al prossimo episodio e keep improving.